Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa oggi, 1 giugno. Gianfranco Fini non ne perde una. Buongiorno, come sempre, oggi alle 5:50 di mattina. Lui sta a Santo Domingo, quindi c'è un po' di fuso orario, però insomma non è l'unico. Nick, sempre numero uno, troppo gentile Massimo, ma insomma tutti gli affezionati arrivano. Paola Ronzitti arriva, Marco Diolati, Gianfranco Fini, buongiorno mattiniero. Insomma, e poi si va a fare una bella nuotata Gianfranco. A questo punto possiamo farle anche noi le nuotate perché fa un caldo fantastico anche qua in Europa. Mettiamola così. Allora, cosa succede sui giornali? Sui giornali il tema fondamentale sono l'offensiva israeliana nel sud del Libano. Libano, avanzata di Israele, sono i temi che un po' tutti quanti i giornali raccontano. Oggi un po' in secondo piano la vicenda della tregua e del memorandum d'intesa tra Iran, tra Teheran e Donald Trump. Verrebbe da dire che è una questione quasi personale quella. Allora, sulla questione dell'avanzata israeliana in Iran, scusatemi, in Libano, che è direttamente evidentemente collegata alla tregua, perché quando ci sarà la tregua sarà più difficile per gli israeliani agire in autonomia rispetto all'alleato americano con il quale hanno condotto la guerra fino ad oggi. Questa è una piccolissima considerazione che non leggo sui giornali, ma che è di facile buonsenso. Su questa incursione, secondo gli analisti, è la più forte incursione profonda degli ultimi 26 anni. Oggi ci sono un po' di scrittori, intellettuali che ricordano come sembra essere ripiombati nelle terribili anni 90-80 in cui c'erano le guerre tra libanesi, in realtà Hezbollah, libanesi e israeliani. Repubblica fa un passo un po' più avanti e analizza il fatto che ci sia in questo anche una sfida all'ONU, perché il Consiglio di sicurezza, in realtà convocato da Macron, dice che l'atteggiamento israeliano è illegale. C'è in tutta questa storia un non detto che è affascinante, che oggi mi sarebbe piaciuto leggere da qualche parte sui giornali, e dovete sapere che tra Israele e il Libano esiste la presenza di militari, compresi italiani e francesi, di una missione cosiddetta di pace, di peacekeeping, che si chiama UNIFIL, ed è una missione che è lì da 25 anni, poco dopo le guerre terminate e il ritiro degli israeliani da un bel pezzo di Libano che si erano conquistati durante la guerra contro i libanesi, contro gli Hezbollah. E il punto sostanziale è che cosa stavano a fare questi peacekeeper dell'ONU, questi caschi blu là? Stavano facendo una missione molto semplice, cioè molto complicata per la verità. Dovevano proteggere il Libano dagli israeliani e va bene. E dall'altra parte dovevano far sì che in quel cuscinetto fino al fiume, di qualche chilometro, non ci fossero Hezbollah armati e con missili da poter attaccare il nord di Israele. È una cosa abbastanza semplice, cioè tu vieni attaccato, fai una guerra, conquisti un pezzo del Libano, ritorni indietro e dici: vabbè, io torno indietro, però cazzo, non mi potete più attaccare da là e dobbiamo mettere una force de frappe che impermetta a Hezbollah di attaccare Israele. Cosa è successo in questi 25 anni? Che i caschi blu non si sono minimamente occupati di disarmare Hezbollah. I caschi blu hanno visto costruire anche lì postazioni di attacco nei confronti del nord di Israele, e il nord di Israele sono 25 anni che vive grazie all'Iron Dome, ma più o meno ogni giorno bombardato dagli Hezbollah del sud del Libano. È come se, lo dico ai nostri amici pacifisti, ma non quelli pro-pal che vanno a manifestare, ma quelli che sono nelle stanzette di casa loro e dicono: beh, ora però gli israeliani stanno esagerando, convinti da tutta questa grandissima e straordinaria propaganda. Sapete che cosa vuol dire vivere, non so, in Lombardia, sapendo, cosa ovviamente che non avviene, che in Svizzera ci sono dei signori che vogliono il tuo annientamento e che ogni giorno lanciano un missiletto contro un razzo, contro case civili e postazioni militari italiane? No, vi è chiaro? Non lo so, non so se entrate in questa logica, perché oggi tu vedi esattamente quello che tu non vorresti, cioè in una guerra che continua, gli israeliani arroganti, i militari dell'IDF, oggi è morto peraltro questo giovane ucraino che si è arruolato nell'IDF perché essendo con un nonno israeliano, ebreo, scusatemi, è rimpatriato con la madre e nonostante fosse figlio unico ha deciso di stare in zona di combattimento ed è stato ucciso da un drone di Hezbollah. Quindi in quel punto del mondo c'è una fascia di persone terroriste che stanno attaccando Israele e Israele, quando può, cerca di difendersi non per occupare il Libano, ma per annientare queste fasce terroristiche. Questa roba qui, poi si può discutere se è il momento giusto per farlo, si può discutere tante cose, ma questa roba la leggete oggi sui giornali? No, non la leggete. Non la leggete, perché questa roba qui è totalmente, voglio dire, prende il sopravvento tutto il resto. Prende sopravvento Israele, prende sopravvento le forze armate dell'IDF, prendono il sopravvento quei cretini che malmenano i cretini a loro volta della flottiglia, ma non ci si rende conto che la dimensione storica è che lì c'è una sacca di persone che vuole la distruzione di Israele e che si sta comportando in quella maniera da 25 anni e che da 25 anni ci sarebbe una forza di pace che dovrebbe impedirglielo e non glielo impedisce. Peraltro, questa missione dell'UNIFIL scade il 31 dicembre e devo dirvi la verità, varrebbe veramente la pena di dire ai nostri soldati: ma perché stiamo là? Perché se dovessero veramente applicare le risoluzioni dell'ONU dovrebbero combattere, cioè disarmare Hezbollah. E gli Hezbollah non li disarmi. Gli Hezbollah non sono come pensava D'Alema, persone con cui si può fare qualche raccordino e girare per le campagne come se nulla fosse. Inutifil, bravo, vagabondo come noi, bellissimo, inutifil. E l'Unifil è una. Giustamente, come state dicendo, è una pagliacciata di cui è bene liberarsi il prima possibile, a meno che non sia una cosa seria, e allora a meno che non ci sia una forza di interposizione tra gli Hezbollah e il nord di Israele che funzioni davvero, il che vuol dire disarmi Hezbollah. Questo è il punto fondamentale che oggi non trovate sui giornali. Riguardo alla tregua, i giornali di oggi hanno un orientamento un po' diverso perché dicono che sulla questione delle 450 kg di uranio arricchito al 60%, quindi arricchito soltanto per fare la bomba, beh, insomma, Trump non fa passi indietro e dice sì, va bene, liberiamo Hormuz, però su quella roba, ragazzi, non si scherza. Cioè su quel punto l'amministrazione americana vuole continuare per la sua strada e non ci sarebbe motivo per non farlo. Dalle cose gravi, perché queste sono cose gravi e serie, si passa alla farsa. Dovete sapere che il 2 giugno è la festa della Repubblica, poi quest'anno sono gli 80 anni, sono tutti quanti lì che celebrano la Repubblica, sono abbastanza contento che si celebrino gli 80 anni della Repubblica. E, tra l'altro mi sono molto divertito perché stamattina sono andato adesso ve lo faccio vedere, sull'Apple Store. Sapete cos'è l'Apple Store? Perché l'Apple Store serve, è quella roba che ti serve per scaricare le applicazioni e io pensavo che ci fosse qualche cosa di divertente insomma sulla festa della Repubblica. Io ho visto come l'Apple Store, fra poco ve lo farò vedere, mi sta consigliando a me solo questioni che hanno a vedere con il Pride e mi sta consigliando dei giochi per bambini che vanno dai 2 ai 7 anni che si occupino di diritti di LGBTQ+. Perciò il mondo di Apple, il mondo dei social, il mondo che noi vogliamo togliere ai bambini perché dicono attenzione, è quello che si occupa delle grandi cose serie del mondo, cioè la diversity. E in Italia invece le grandi cose del mondo vengono gestite con la festa della Repubblica in cui c'è uno della Polizia Municipale, 51 anni, appena assunto da un anno, già uno che venga assunto a 51 anni dalla Polizia Municipale, mi sembra una cosa straordinaria, viene assunto dalla Polizia Municipale, e si occupa della logistica e cosa fanno? Nella festa della Repubblica il giorno prima prendono, accendono un petardo e fanno imbizzarrire i cavalli che dovevano sfilare il 2 giugno. Beh, una roba incredibile, sarebbe incredibile e anche ridicola se non ci fossero persone che ci hanno quasi perso la vita, non sto scherzando, cioè una è in prognosi riservata, altri tre sono stati feriti, cioè l'idea di questi cavalli liberi per la Cristoforo Colombo a Roma è suggestiva dal punto di vista umoristico, ma purtroppo è anche una tragedia. E peraltro, oggi i giornali ci sono le indagini dei magistrati, cioè è la farsa italiana. Ci abbiamo la grande tecnologia che si occupa della diversity, ci abbiamo le guerre in Israele, le tregue in Iran e l'Italia come racconta tutta questa questo non c'è neanche, voglio dire, il politicamente corretto, non c'è neanche la diversity, non c'è neanche il pride, c'è la farsa, i cavalli liberi per la Cristoforo Colombo, farsa che in questo caso è anche pericolosa perché ha fatto del male a delle persone, e in questa farsa ovviamente c'è l'indagine dei magistrati e poi non poteva essere solo. Beh, obiettivamente certo che non poteva essere solo, questo poliziotto, questo vigile urbano ha acceso, ha dato fuoco alle polveri, ma le polveri c'erano e pare che fosse una tradizione quella che si facessero questi fuochi d'artificio il giorno prima della festa della Repubblica, di quelli che montavano tutto il palcoscenico della festa della Repubblica, che quest'anno sarà diversa. Per fortuna ci siamo tolti quella baracconata che era la festa al Quirinale fatta al Presidente della Repubblica, in cui c'erano 300, 400, 500 persone dell'establishment che piacevano ai PR del Quirinale, che venivano invitati ad omaggiare il Presidente della Repubblica. Oggi invece ci sarà una davanti al Palazzo del Quirinale, forse per gli 80 anni, quindi per celebrare gli 80 anni, una grande festa di popolo, così la dicono, con attori, cantanti, una cosa che secondo me ha anche un suo senso e soprattutto è una cosa che dovrebbe, spero, rendere un po' più fresca questa festa, che altrimenti sembra una vuota celebrazione di quattro parrucconi. Il fatto, peraltro, no, ci arriviamo dopo. C'è un'altra grande notizia di giornata, e che forse avete già letto sui siti, ma che non posso non darvi, ed è la questione dello schiavismo a Milano. Titolo fortissimo, e tra l'altro nel titolo fortissimo c'è anche un'altra cosa fondamentale, è che questa società di costruzione Candel americana, roba da 24 miliardi di appalti, quindi non stiamo parlando di una cosettina, non di un piccolo imprenditorino di Andria, beh, questa Candel avrebbe preso una serie di dipendenti indiani e li avrebbe pagati sotto, titoli sono schiavi, ma in realtà non è così, perché sono pagati, gli schiavi c'è un'altra caratteristica, certo l'avrebbero sottopagati secondo l'accusa meno dei contratti collettivi nazionali. E per fare che cosa? Il consolato americano a Milano, che sarebbe veramente una cosa pazzesca, e si fa bene a indagare, perché mi sembra incredibile che si indaghi soltanto sul piccolo costruttore, non si facciano le grandi cose sui costruttori, ma la cosa incredibile è che il responsabile di questa società americana che costruisce in Italia è un turco che ieri, indagato il 29 maggio proprio per caporalato, aveva preso una bella valigione, la famiglia stava andando stava scappando a Istanbul, e quindi c'è nella vicenda, oltre dello schiavismo, anche l'idea di questo signore che scappava. Vedete, sono laico su questa vicenda, perché bisogna stare molto attenti, perché l'idea che siano state prese 400 persone per costruire il consolato di Milano e siano trattate come schiavi, cosa che scrivono oggi i giornali, mi sembra un tantino esagerata a leggerla. Poi magari troveremo delle irregolarità, cioè cerchiamo di mettere le cose come stanno, cioè le cose come stanno è che c'è un'indagine in corso, e pensare che noi si abbia 400 indiani schiavi al consolato, al tiro a segno a Milano, beh, insomma, andiamo a guardarlo bene, i giornali poi esagerano. Poi se questi contratti erano contratti irregolari, se c'è un responsabile di questi contratti turco che stava approfittandosi, vedremo, ma il punto è che per il momento è una di quelle cose che ovviamente fa impazzire tutti quanti i giornali, ed entra in quella narrativa di Milano che sfrutta questi schiavi per costruire case per miliardari, in questo caso un consolato, che è perfetta, diciamo, a un declino che io mi immagino possa riguardare tutti noi, di una grande città come Milano. Vi ricordatevi quello che scrive ieri l'Ayuso in un'intervista sul Corriere della Sera? Il 20% del PIL spagnolo è fatto da Madrid. Uccidere Milano con inchieste, arresti, indagini, gli spioni che poi vedremo se ci sono o non ci sono, e poi i cantieri con gli schiavi, e poi i costruttori immobiliari che non funzionano, e usare soltanto quelle poche risorse che abbiamo per fare il Pride e le piste ciclabili, vuol dire distruggere un pezzo del PIL italiano, ricordiamocelo sempre, lo dico anche a quei diciamo invidiosi di altre città riguardo a questa vicenda. Ma ricorda Milano come al confine indiano o messicano, non mi ricordo, insomma, già inizia a Milano, la città degli schiavi, ma dove stanno? Vediamoli. Nel frattempo, molto divertente oggi un pezzo di Giovanni Sallusti che va al Festival di Dogliani, almeno ascolta il Festival di Dogliani, il festival, diciamo, del giornalismo, già mi vengono le bolle quando penso al Festival del Giornalismo, però insomma questo Festival del Giornalismo in cui però parla Enrico Mentana e un sintagma, perché deve essere scritto tutto attaccato, dice Giovanni Sallusti, e Enrico Mentana dice delle cose che poi tutti quanti noi pensiamo evidenti, però dette da Mentana, dice Sallusti, fanno molto impressione, cioè dice che un elettore di centrodestra non può guardare i programmi della Sette sentendosi a casa. Devo dire che questo mi sembra il minimo, cioè Mentana con il suo modo di fare, voglio dire, sempre un po' equilibrato, mettiamola così, insomma dice quello che in molti anche di voi dicono, cioè che la Sette è diventata assolutamente, secondo quello che dice Mentana e oggi Giovanni Sallusti, terreno soltanto di esposizione di un certo tipo di idee. E Mentana dice non esiste, è come Rai 3, diciamo, è come la Rai 3 degli anni d'oro, solo che non c'è Rai 1 e Rai 2. Questo sostiene Mentana. Beh, insomma, effettivamente, se tu puoi, certo non puoi considerare Rai 1, Rai 2, Rete 4, perché mi sembra che abbia una certa pluralità di idee. Intanto, Marco Cristoforetti, super donazione, ti ringrazio. Paolo, ma cosa è successo a Secchi? Niente, i direttori hanno deciso di cambiare in corsa il direttore. E hanno fatto Sallusti direttore, che continua a essere direttore di Politico Quotidiano, quindi Sallusti lo leggete scritto sul Libero e online, dove vi consiglio di leggere vivamente su Politico Quotidiano, che è nella nostra piattaforma online. Ultima cosa che vi segnalo riguarda la politica e riguarda il partito della Schlein e il cosiddetto Campo Largo. Oggi se ne occupano tre giornali. Il Fatto dice PD e Movimento 5 Stelle cercano l'intesa contro il riarmo e i vincoli europei sul bilancio. E questo sarebbe un terreno, dice il Fatto, per fare un accordo nel campo largo per presentarsi alle prossime elezioni. Però lo stesso Fatto Quotidiano, nell'articolo, mi sembra, della Proietti, dice molto difficile che si mettano d'accordo. Cioè, comunque, mettersi d'accordo, pur solo, aggiungo io, su queste due cose, rende difficile l'accordo da AVS a Renzi. Perché immaginate voi sul riarmo come possono pensarla diversamente tra di loro, e anche sui vincoli UE, voglio vedere se tutti sono d'accordo nella rottura del patto di stabilità. Molto divertente il pezzo oggi di Pasquale Napolitano sul giornale, e parla il programma horror della sinistra. È perché mette insieme un po' di cose che la sinistra sta chiedendo, la Schlein e qualcuno in Lombardia, e cioè mette insieme il fatto che loro vogliono una patrimoniale. Oggi mi sembra sul Corriere Economia c'è tutto un approfondimento sul fatto che la patrimoniale non serve, ma è una cosa che in letteratura è del tutto chiara, perché cosa è la patrimoniale, su chi colpisce la patrimoniale, quanto viene evasa la patrimoniale, come fai a stabilire cosa c'è nel patrimonio e cosa non c'è nel patrimonio, un bel quadro, una casa, sopra quale valore la casa, con quale valore la casa. Insomma, alla fine che la patrimoniale sono sempre tasse sui conti correnti e sulle case. Comunque, il programma horror del centro-sinistra, della sinistra secondo Napolitano, sarebbe la patrimoniale e l'utilizzo e la requisizione delle case sfitte, che è una vecchia tesi, diciamo, della sinistra più oltranzista, e voglio dire neanche tanto sulla carta, perché un candidato sindaco a Milano, mi sembra Maiorino, una cosa più o meno simile diceva quando si candidò a Milano. E tra l'altro dice giustamente, vagabondo come noi, la patrimoniale c'è già, perché in Italia ci sono, mi sembra, 70-80 miliardi di euro di patrimoniale. Bolli, sui conti correnti, sui titoli, l'IMU è una patrimoniale, c'è una quantità molto molto lunga sulle patrimoniali. Seconda e terza, ultima, anzi, scusami, cosa che vi volevo segnare, il pezzo di giornale molto divertente sul sindaco di Verona, Tommasi, che ha deciso di chiedere la dichiarazione di antifascismo per avere un passo carraio. Questi si fanno dei fentanyl, ma proprio fentanyl pesante. Voi mi dovete spiegare per quale cazzo di motivo, per avere e fare la richiesta del passo carraio, devi dare una dichiarazione di antifascismo. Perché proprio il passo carraio? Ma facciamo anche per avere, non so, l'abbonamento ai mezzi pubblici, facciamolo anche per avere il passaporto, devi fare una dichiarazione di antifascismo. Cioè, è una roba veramente che questi se ne pensano la notte. Cioè, questi la notte dicono, ma che pensiamo stanotte? Come facciamo a vedere se la città è antifascista? pensiamola, non pensiamola. E devo dire che il pezzo di Giordano è divertentissimo perché poi ci racconta questa figura di Tommasi, sindaco buonista di Verona, ex calciatore con 6 figli, un cattolico, diciamo, buonista, che dice: ne ha combinate di tutti i colori. Sei un genio. Il passo dell'Oca Carraio, sei un genio. Forse per avere il rimborso dei danni delle buche a Milano devo fare la dichiarazione di antifascismo. Penso proprio di sì. Francesca Bonvicini, sono quello, solo quello sanno fare, sono un incubo. Oggi, un po' me l'avete chiesto sui giornali, c'è la vicenda di Parigi, ma la vicenda di Parigi è una cosa terribile, perché ne parleremo anche stasera a Quarta Repubblica, perché l'idea che anche la vittoria del Paris Saint-Germain sia diventato il modo per delle seconde generazioni, Raquel, o come li definiva Sarkozy, di distruggere la città in odio all'Occidente, a Parigi, alla Francia, è una cosa che sottovalutano i politici francesi, ma conviene non sottovalutare. Le sottovalutazioni che per anni hanno fatto i francesi, tranne Sarkozy, di questa vicenda, li ha portati alla situazione in cui ci troviamo oggi, che non è una buona situazione. Sul sito nicolaporro.it tutte le informazioni della giornata, 18, 17, 19, scusa, 17, 18, 19, la ripartenza a Bari. Sono finiti i biglietti per le classroom, ma ci sono ancora perché è il teatro all'aperto, quindi c'è molta più disponibilità per la manifestazione e le tavole rotonde, che sono altrettanto interessanti. Immaginate la bellissima, come sempre, tavola rotonda tra Giordano, Sallusti e Cruciani, che sarà fuochi d'artificio, perché anche all'interno, diciamo, degli esponenti del centrodestra editoriali ci sono idee diverse. Quindi affrettatevi, perché se no finiscono anche per l'anfiteatro. E soprattutto, se avete registrato e vi siete registrati per delle classroom di sabato o di domenica mattina, e siete sicuri di non venire, mi raccomando, annullate questi biglietti. Ma io immagino che chi abbia prenotato per Maratea abbia già in corso, diciamo, sia abbastanza sicuro. Ci vediamo questa sera a Quarta Repubblica, 10 minuti. Ciao.